12.35, beh, questa è l'ultima parte del nostro Alphaville, come sapete è sempre dedicata al dibattito. Facciamo il punto sulle questioni di stretta attualità, lo facciamo con ospiti. Intanto accolgo Cristiana Colotti, collega, ben trovata Cristiana.
Buongiorno Enrico e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Allora, questa mattina ci occupiamo di arco alpino, infatti c'è una recente ricerca scientifica pubblicata sulla rivista Nature Climate Change da un team di ricercatori francesi che avverte. Entro la fine del secolo il 53% degli impianti sciistici europei rischia di rimanere senza neve ogni 2 anni in caso di un aumento di 2 gradi delle temperature medie. Una prospettiva allarmante sia per gli appassionati di sci alpino, ma soprattutto per un settore dell'economia che è dipendente dall'andamento della stagione invernale. La neve artificiale potrebbe aiutare, certo, a ridurre gli effetti alle latitudini e alle altitudini maggiori, a costo però, e questo lo ripetiamo insomma da tempo, di aumentare l'impatto ambientale. Questa pubblicazione ci offre lo spunto per parlare di nuovo, no, di un tema che ci riguarda da vicino e per ripercorrere un poco la storia di questo settore del turismo che tanto ci ha dato e che tanto oggi ci fa preoccupare, lo sci alpino, in termini occupazionali, in termini di investimenti economici, in termini anche del ruolo della politica a sostegno soprattutto di determinate regioni che soffrono maggiormente la diminuzione dell'innevamento naturale. C'è tra l'altro una mappa, una cartina esemplificativa da questo punto di vista che ci mostra l'intensità dello sfruttamento sciistico dell'arco alpino, con una macchia rossa che lo attraversa completamente dalle Alpi slovene fino a giungere a quelle francesi, e dunque si capisce che si tratta di una monocultura intensiva, quella dello sci sulle nostre Alpi. Ne parliamo questa mattina, oltre che con Cristiana Colotti, naturalmente, che ha preparato questo dibattito, con 2 ospiti che siamo molto felici di avere con noi in diretta e che saluto e accolgo subito. Il benvenuto lo diamo innanzitutto a Enrico Camanni, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Scrittore, giornalista, alpinista, autore di articoli ma anche di romanzi come Se non dovessi tornare, la vita bruciata di Gary Hemming, alpinista fragile, pubblicato nel 2023 da Mondadori. Su queste questioni si è espresso da tempo. E saluto Stefano Agustoni, ben trovato, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno,
buongiorno
a tutti.
Geografo, membro del comitato direttivo di GEA, Associazione dei Geografi, docente di geografia del turismo ed ecologia. Sentiamo anche molto frequentemente l'associazione GEA, Associazione dei Geografi della nostra regione. Prima di aprire il nostro dibattito sul tema introdotto, cerchiamo di capire qual è la situazione attuale. Inquadriamo lo stato delle cose brevemente sulle nostre Alpi svizzere dal punto di vista del cambiamento climatico. Stefano Agustoni, in che situazione ci troviamo? Ci può fornire un po' di dati concreti? Io tra l'altro pochi giorni fa leggevo dei dati che sono stati pubblicati da un gruppo di ricerca che si occupa proprio di questioni relative anche all'innovamento, e la Commissione svizzera per l'osservazione della criosfera, che ci ha raccontato che quello tra il 2022 e il 2023 è stato il secondo anno per riduzione dei ghiacciai da quando si fanno le misurazioni.
Sì, allora la situazione è evidentemente molto preoccupante. Allora, diciamo, a fronte di un aumento, partiamo dalla temperatura, di una temperatura media globale di circa un grado e due nell'ultimo secolo, la Svizzera e le Alpi hanno conosciuto un aumento della temperatura che è circa il doppio, poco più di 2 gradi in più nell'ultimo secolo, e evidentemente questo ha avuto degli effetti piuttosto importanti su tutte le, diciamo così, le tracce ambientali, tra le quali appunto la presenza di neve e ovviamente anche dei ghiacciai. Diciamo, dal punto di vista dei ghiacciai, farò abbastanza breve, quello che si nota appunto è un allarmante ritiro. Il volume di ghiaccio presente sulle Alpi è diminuito di circa il 50% rispetto ad oggi negli ultimi 50 anni, ma negli ultimi 20 anni questo ritiro è quasi stato del 40%, dunque negli ultimi 20 anni hanno conosciuto una importante accelerazione, e questi ultimi 2 anni sono stati veramente un biennio molto molto drammatico per i nostri ghiacciai. Per quanto riguarda la neve, forse bisogna dire una cosa: la neve è una diciamo una variabile che dipende ovviamente dalle temperature, ma ovviamente anche dalle precipitazioni, no? Dunque, il fattore determinante nella riduzione delle giornate con un sufficiente innevamento sulle Alpi e anche dello spessore della neve, evidentemente è l'aumento della temperatura. Ricordo per esempio che la quota dello zero termico, che è un buon indicatore appunto in questo senso, è aumentato di circa 300 metri negli ultimi 50 anni. Quindi in pratica, sostanzialmente, quello che si nota è che la neve è più scarsa, dura meno a lungo e disponibile sempre più in alto.
Tra l'altro una notazione personale: nel corso dell'ultima settimana di agosto aprivo le mattinate sulla nostra rete, leggevo le condizioni meteorologiche e lo zero termico stava tranquillamente al di sopra dei 4.000 metri e vi è restato per diverso tempo. Intanto siamo vicini a una stazione, forse in Ticino abbiamo 121 km di piste, 12 comprensori, 40 impianti di risalita, tanto per citare delle cifre eloquenti che riguardano l'industria dello sci alpino nelle nostre zone, ma questo è un carattere, come dire, che condividiamo con tantissime altre regioni dell'intero arco alpino. Gli impianti sono tutti sorti nel giro di 60 anni circa. Ecco, come ci siamo arrivati? Quando è che è nata la passione per lo sci e quando si è sviluppata l'economia che gli gira intorno? Enrico Camanni, nel suo articolo per la rivista del Club Alpino, lei scrive: il primo passo è la scoperta dell'inverno, storicamente la stagione morta dei montanari, tempo della resistenza e dell'attesa, finché il turismo non rovescia il paradigma.
Sì, esatto, ma direi che succede larvatamente nel ventennio, soprattutto da noi con le prime città della neve, Sestriere, Cervinia, ma poi il fenomeno si manifesta nel secondo dopoguerra, anni 50, 60, 70, 80, ed è proprio una rivoluzione copernicana, nel senso che il pendio era sempre stato visto dal montanaro ed è ancora oggi come un limite, nel senso che ti impone delle difficoltà, e l'inverno un limite ancora maggiore. Erano inverni più rigidi di questi, ma comunque l'inverno era il momento in cui si stava rintanati, e invece lo sci rovescia tutto, cioè il pendio diventa fattore di addirittura di divertimento, perché attraverso l'impianto di risalita non si fatica e ci si diverte a scenderlo, e l'inverno diventa la stagione più gettonata, si direbbe, cioè il momento in cui la città predilige la montagna. Oggi le cose stanno un po' cambiando, ma per tanti decenni è stato così.
Ci sono lei segnala due passaggi culturali decisivi per questo cambiamento. Quali prospettive hanno rovesciato?
Praticamente si è passati da una montagna chiusa, anche se non è poi stata sempre così chiusa come pensiamo, anzi i contatti c'erano, ma indubbiamente una montagna che resisteva, a una montagna che invece vive proprio di relazioni con la città, di scambi soprattutto economici e anche di grandi investimenti urbani in alta quota. Il problema è che il riscaldamento climatico ci pone di fronte, soprattutto in prospettiva, a una situazione molto diversa da quella di fine Novecento, e quindi bisognerebbe passare gradualmente, perché non diventi una cosa troppo traumatica, da una monocultura dello sci a una cultura più ampia, più vasta, più diversificata, soprattutto in quei posti che non possono permetterselo, cioè zone di quote limitate, di quote troppo basse, di nevicate sempre meno significative, e anche di problemi legati all'allineamento artificiale, perché le temperature salendo condizionano anche quello, e quindi di conseguenza di costi sempre più elevati. Allora, non fosse una valutazione ambientale, ma fosse soltanto una valutazione di tipo economico, io credo che ci converrebbe pensare a un'economia molto più diversificata. E invece è difficile andare contro il modello unico, perché si è sempre fatto così, almeno negli ultimi tempi, e quindi siamo abituati a seguire un po' questo treno in corsa.
Stefano Agustoni, buongiorno anche da parte mia. Quali conseguenze buongiorno. Ha avuto dal punto di vista dell'ambiente e quindi dal punto di vista climatico questa rivoluzione? Ovvero, qual è l'impatto del turismo invernale sul clima e sul riscaldamento?
Questa è una bella domanda, perché effettivamente questa è una tante attività nella quale noi siamo, io uso sempre una parola che in realtà non esiste, la parola spettatori, no? Perché noi siamo appunto ovviamente spettatori di una situazione nella quale appunto a causa del riscaldamento del clima questa, diciamo così, l'oro bianco è sempre meno garantito, però siamo anche attori ovviamente, perché l'industria dello sci evidentemente ha anche un'impronta in termini di emissioni di CO2, no? Ho trovato uno studio che è stato fatto recentemente in Francia, nel quale appunto è stato calcolato l'impronta carbonica di una giornata sugli sci, è una media di alcune località sciistiche sulle Alpi francesi, e quello che usciva è che ciascun turista dello sci per una giornata emette quasi 50 kg di carbonio, metà delle quali ovviamente, poco più di metà, il 52%, sono dovuti ovviamente ai trasporti dalla residenza fino alle località, e un'altra parte meno consistente evidentemente è dovuta agli impianti di risalita e indirettamente anche diciamo quello che io chiamo un po' il salvagente dello sci, cioè quello che l'ha tenuto un po' in piedi negli ultimi decenni, cioè l'innevamento programmato ovviamente. L'innevamento programmato, l'innevamento artificiale che dir si voglia, implica ovviamente un utilizzo massiccio di acqua, una risorsa che in inverno nelle Alpi è ovviamente più scarsa in forma liquida rispetto alle altre stagioni, al punto che bisogna appunto creare dei bacini prelevarla da bacini di contenimento, e poi ovviamente bisogna raffreddarla, per cui è anche un'attività che implica un consumo notevole di energia fornita per lo più soprattutto di origine fossile, per cui un po' il gatto che si mangia la coda, ecco, diciamo.
Ecco, naturalmente la nostra non è una crociata contro lo sci, ci mancherebbe, cerchiamo solo di mettere insieme una serie di elementi che vanno tenuti in conto laddove si deve pensare allo sviluppo di un importante segmento della nostra vita, che è l'arco alpino. Enrico Camanni, che cosa ha significato questo cambiamento, questa rivoluzione culturale per la vecchia cultura alpina? Cos'è che è andato perso? E cos'è che è stato anche conquistato, no? A proposito del fatto che non stiamo conducendo una campagna contro lo sci.
La cosa curiosa, quasi sorprendente, è che l'avvento dello sci coincide con, almeno in certe zone, per le Alpi italiane sono soprattutto le Alpi marittime e il Friuli, le Alpi carniche, coincide con la massima emigrazione, cioè c'era un viaggio a doppio senso, no? I montanari che scendevano, attratti dalle fabbriche di pianura perché non avevano più di che vivere in montagna, parlo sempre del secondo dopoguerra, e i cittadini che salivano attratti dal turismo, dallo sci, dalla neve, eccetera. Allora, questo ha fatto sì che questa introduzione potente di infrastrutture, di nuovi mezzi, di nuove mode, di nuove possibilità, coincida proprio con la crisi e in alcuni casi con la fine definitiva per sempre della civiltà alpina tradizionale. E questo non si dice, ma non si pensa mai abbastanza. Non è che i due fenomeni siano direttamente collegati, ma coincidono. Quindi nasce un mondo e ne finisce un altro, sostanzialmente. Il mondo che nasce è un mondo urbano, cioè la città porta in montagna le pizzerie, i ristoranti di pianura, anche il cibo di pianura a volte, adesso meno, ma una volta era così, porta le automobili e il nuovo simbolo che forse è la funivia, insomma, cioè il fatto che in montagna appunto ci si possa sollazzare e non sia più invece quel luogo che nella tradizione era sostanzialmente un luogo austero, un luogo difficile, e che naturalmente lo è ancora, però viene abbastanza mascherata, almeno in Italia, questa realtà, questo significato. E quindi, come dire, è veramente una sovrapposizione di due culture che non si parlano, si parlano raramente. E la cultura contadina in qualche modo rinasce, sopravvive, ma non ha molte relazioni con il mondo dello sport invernale. E questo è un problema anche culturale, perché ci sono meno relazioni attraverso lo sci tra montagne e città, cioè la relazione è solo di tipo economico. Invece altri tipi di turismo, come potrebbe essere quello estivo, soprattutto quello escursionistico o d'inverno, quello meno invasivo, le ciaspole, non so, lo sci di fondo, eccetera, generalmente consentono un maggiore interscambio. Ecco, secondo me questo è un elemento importante, ma non perché lo sci sia cattivo e il resto sia buono, proprio perché lo sci è un'industria, quindi l'industria crea dei compartimenti stagni molto spesso.
Ecco, mi soffermerei su questo aspetto, industria, Stefano Augustoni. È un dato di fatto, no, che il paesaggio culturale, ambientale, come le strutture economiche sulle quali si regge la società di queste zone oggi siano diverse. Diverse anche dagli anni Ottanta, quando è iniziato il vero boom delle vacanze invernali. Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia per tutto questo mondo dello sci alpino, una minaccia per quello che ho definito, forse con un azzardo, una monocultura intensiva, no? Che trasforma assetti e paesaggi. Qual è a suo giudizio la prospettiva della quale occorre tener conto, anche magari immaginando forme diverse di integrazione tra gli aspetti produttivi?
Sì, una bella domanda. Ma diciamo che è evidente che ci sia già in atto, soprattutto in alcune regioni alpine, una vera e propria riflessione sull'adattamento del turismo a questo fenomeno, no? Però probabilmente vuoi per via del mito legato proprio a questo sport, come raccontava prima l'altro interlocutore, no? Enrico, giusto? E poi anche per tutto il discorso relativo all'indotto economico, diciamo che forse si fa ancora troppo poco in questo senso. Bisognerebbe forse dire anche che l'industria dello sci è comunque è favorita anche parecchio dagli aiuti pubblici, perché c'è tutto un discorso relativo anche all'attività sciistica come sport, tutto l'aspetto educativo legato un po' al piacere che si può trarre anche sin da quando si è piccoli, insomma, tutte le scuole sci. Però per esempio circa i 2/3 delle società di funivie svizzere dipendono da soldi pubblici per la loro sopravvivenza, e in questo senso forse occorrerebbe pensare, forse una delle parole chiave potrebbe essere, vabbè, è chiaro, è anche un po' abusata, la diversificazione, no, dell'offerta. Da un lato si potrebbe pensare, ci sono alcune località che lo fanno, di offrire delle alternative alla semplice pratica monopratica dello sci, offrendo delle altre alternative sempre durante la stagione invernale, ma soprattutto riorientare un po' l'offerta sulla stagione estiva, perché la stagione estiva effettivamente nelle Alpi potrebbe offrire una nuova opportunità, considerando le proiezioni climatiche delle estati future nella nostra regione. Diciamo così, le Alpi d'estate potrebbero essere viste come una sorta di così rifugio di frescura in condizioni di calura molto, molto forte, no? In fondo possiamo dire che non c'è proprio un'attività che genera da sola gli stessi proventi dello sci, no? Però forse lavorando su una gamma di prodotti diversificati ci si può anche arrivare, non so, il mountain bike, l'escursionismo hanno un grande potenziale di sviluppo in Svizzera. Ovviamente non è che generano lo stesso fatturato dello sci, però è anche vero che l'investimento di base è anche molto inferiore, ovviamente.
Nella nostra regione, lo dico a beneficio soprattutto di Camanni, che è il nostro ospite questa mattina, forse un esempio positivo da questo punto di vista è lo sviluppo del Monte Tamaro, che da questo punto di vista si è totalmente ripensato proprio in questa ottica. Non so che cosa ne pensa, ma proprio in una battuta, Stefano Augustoni, perché poi vorremmo tornare su Enrico Camanni con una domanda.
Sì, certo, c'è il Monte Tamaro, c'è nel Canton Friburgo il Molaison, che ha avuto, diciamo, la stessa, ha preso questa via simile, no? Orientandosi sulla stagione estiva, piuttosto in anticipo sui tempi, devo dire, il Monte Tamaro, perché questo è stato fatto nel 2004. E d'altra parte si potrebbe anche pensare che, diciamo, la Svizzera ha anche la fortuna di avere delle stazioni sciistiche poste a quote molto elevate, sto parlando di alcune località in Vallese e nei Grigioni soprattutto, dove la neve, diciamo, per un po' di decenni dovrebbe essere ancora garantita, no? E infatti forse un altro trend potrebbe essere quello di concentrare gli aiuti pubblici, per esempio, su alcune aree sciistiche più sicure, e aiutare le altre stazioni a disinvestire e trovare alternative, ecco.
Prospettiva assai interessante, ma mette in gioco una serie di interessi di cui la politica deve rispondere inevitabilmente.
Enrico Camanni, restando sulla situazione attuale, secondo lei vale la pena cercare di salvaguardare l'industria dello sci alpino, e come si può fare?
Condivido quello che è stato appena detto, vale la pena in certe situazioni. Cioè, la politica avrebbe il dovere a questo punto e la responsabilità di scegliere, cosa che è molto difficile. Per esempio, mi riferisco qui alle Olimpiadi di Torino 2006, c'è stato uno stanziamento di fondi a pioggia, di nuovo su tutte le valli, anche su valli che non avevano più alcuna possibilità dal punto di vista climatico. Ecco, bisognerebbe avere la forza di scegliere, che è una cosa poco seguita dai politici, perché vuol dire farsi dei nemici, vuol dire privilegiare zone a scapito di altre, ma in realtà potrebbe essere invece anche l'opposto, cioè potrebbe voler dire salvare delle zone da uno sviluppo che ormai non ha più futuro, e quindi indirizzarle invece sapientemente, con un po' di preveggenza, verso altre possibilità. Io credo che ogni valle abbia un po' la sua vocazione, e quindi per questo, è proprio per questo è difficile la scelta. Però in questo momento dobbiamo scegliere, non soltanto sulle Alpi, direi in ogni ambiente dovremmo avere il coraggio di scegliere, perché questa conversione ecologica altrimenti è soltanto una parola. Convertire vuol dire innanzitutto capire, decidere e scegliere, se no non ci si converte, se no si va sempre avanti con il modello sperimentato, che sembrava eterno negli anni 80, quando nevicava, quando lo sci sembrava veramente la soluzione definitiva, e invece i modelli sono sempre passeggeri, tutto è passeggero su questa terra, quindi bisognerebbe appunto capire in tempo e cambiare. Sinceramente in Italia non vedo ancora questo cambiamento, né a livello lo vedo a livello ideologico, a livello culturale, forse non di massa, ma almeno di certi studiosi, non certamente a livello politico. E proprio perché è dura, ma è urgente ormai, non si può più rimandare, io credo.
Siamo partiti da una ricerca pubblicata da poco che ci racconta che entro la fine del secolo il 53% degli impianti sciistici europei rischia di rimanere senza neve ogni 2 anni in caso di un aumento di 2 gradi delle temperature medie, e questo comunque sembrerebbe essere l'andamento. Ringraziando Cristiana Coletti, che ha preparato questo incontro, questa conversazione, e i nostri ospiti Enrico Camanni e Stefano Augustoni. Grazie mille per essere stati con noi, buon lavoro,
grazie
a risentirci presto.
Grazie.
Lasciamo spazio a qualche istante di musica, e poi ovviamente a partire dalle 13 arriva il radiogiornale.